Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, ha convocato l'ambasciatore tedesco a Teheran. Ora Iran, martirizzato l'imam sunnita della moschea di Hash. Stoltenberg, rischio conflitto diretto tra NATO e Russia. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, sabato, il 10 dicembre 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda crisi ucraina. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Le meraviglie dell'Iran, un programma dedicato proprio alla presentazione delle attrazioni turistiche dell'Iran. Ed ora, amici, passiamo alle notizie. L'ambasciatore tedesco a Teheran è stato convocato presso il Ministero degli Affari Esteri iraniano, secondo l'IRIB, venerdì sera a seguito delle posizioni interventiste dei funzionari tedeschi sulla situazione interna dell'Iran e del loro sostegno a sommosse e dalla destabilizzazione in Iran. L'ambasciatore tedesco a Teheran Hans Edo Mozel è stato convocato dal Ministero degli Affari Esteri iraniano. In questo incontro è stata comunicata all'inviato tedesco la forte protesta della Repubblica Islamica per l'inaccettabile ingerenza tedesca negli affari interni dell'Iran. Il Consiglio per tutelare la sicurezza della provincia iraniana di Sistan e Baluchestan ha annunciato il martirio del sapiente sunnita imam della moschea Imam Hussein di Hash. Secondo l'IRIB, il Consiglio per tutelare la sicurezza di Baluchestan, in un comunicato, ha annunciato che in base alle ricerche preliminari giovedì scorso, Mulavi Abdulwahed Righi, sapiente sunnita e imam della moschea Imam Hussein di Hash, sud-est dell'Iran, è stato rapito mentre si trovava nella sua moschea quando degli sconosciuti lo hanno chiamato dalla porta posteriore per poi obbligarlo a salire a bordo di un'auto senza targa che ha fatto perdere le tracce. La polizia ha iniziato subito le ricerche fin quando il corpo del martire è stato rinvenuto ieri sul ciglio di una strada con tre proiettili nella testa. In un incontro con una delegazione inviata un mese fa da l'Ayatollah Khamenei, Abdulwahed Righi aveva denunciato minacce da parte di gruppi dell'opposizione. Sappiamo quali piani hanno gli ipocriti e i nemici, aveva detto Molavi Abdulwahed Righi, aggiungendo: non abbiamo altro da dire se non l'Islam, il sistema islamico, l'Iran e la fratellanza con gli sciiti. Questo sapiente martire sunnita era un fiero sostenitore della Repubblica Islamica, dell'Imam Khomeini e dell'Unità Islamica e aveva combattuto per 8 anni in prima linea in difesa dell'Iran durante la guerra imposta dall'Occidente tramite Saddam Hussein. Il segretario generale della NATO ha annunciato la possibilità che la guerra in Ucraina vada fuori controllo e si trasformi in un conflitto diretto con la Russia. La guerra in Ucraina potrebbe trasformarsi in un conflitto più ampio, ha detto Stoltenberg. È una guerra terribile in Ucraina, ha dichiarato all'emittente norvegese. È anche una guerra che può diventare una guerra a tutti gli effetti, che si diffonde in una grande guerra tra la NATO e la Russia, ha detto il numero uno della NATO, aggiungendo che bisogna evitare che il conflitto coinvolga più paesi e diventi una guerra vera e propria in Europa. E Donald Trump ha criticato i leader ebrei per non averli mostrato abbastanza lealtà. Dovrebbero vergognarsi di se stessi, ha detto Trump riferendosi ai leader ebrei. Trump ha criticato i leader ebrei per non averli mostrato abbastanza lealtà dopo che è stato rivelato che lui cenato con due negazionisti antisemiti del cosiddetto Olocausto nella sua casa di Mar-a-Lago. I leader ebrei hanno dimenticato che ero il miglior presidente per Israele, ha tweetato Trump venerdì. Dovremmo vergognarsi di se stessi, questa mancanza di lealtà verso i loro migliori amici e alleati è il motivo per cui entrambi parti e poi anche i membri del congresso e molti altri hanno smesso di sostenere Israele. E continueremo a porre un problema di importanza globale chiedendo una risposta a livello europeo, ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Per quanto riguarda l'immigrazione non se ne è parlato, ma noi abbiamo posto e continueremo a porre in tutte le sedi un problema che è globale, non una questione Italia, Francia, Italia, Germania, lo ha detto Tajani rispondendo ai giornalisti a margine del vertice EU-MED di Alicante. Noi vogliamo che si affronti un tema che si può risolvere soltanto a livello europeo. Per quanto riguarda le navi, ogni caso è un caso a sé. Oggi verranno fatte attraccare nel porto di Salerno una o due navi. Non manca mai da parte dell'Italia una risposta solidale. L'importante è che si rispettino sempre e comunque le regole anche da parte delle ONG. E venerdì i soldati sionisti hanno ferito diversi palestinesi, tra cui un bambino a Beit Dahan, ad est di Nablus e nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata. Fonti della stampa riprese da Infopal hanno affermato che decine di palestinesi stavano partecipando a una manifestazione non violenta settimanale nella cittadina prima che i soldati li attaccassero con proiettili di acciaio rivestiti di gomma, gas lacrimogeni e granate stordenti. Hanno aggiunto che i soldati hanno sparato ad un bambino con un proiettile d'acciaio rivestito di gomma e che almeno 10 palestinesi hanno subito gli effetti dei gas lacrimogeni. E nel processo sull'omicidio di George Floyd, l'ex poliziotto Alexander Kwang è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere. L'ex agente di Minneapolis tenne inchiodato a terra l'afroamericano mentre il collega Derek Chauvin lo soffocava tenendogli premuto il collo con un ginocchio per quasi 10 minuti, lo riporta TG24. Kwang si era dichiarato colpevole a ottobre dell'accusa statale di concorso nell'uccisione di Floyd ed era già stato condannato a 3 anni a livello federale per la violazione dei diritti civili dell'afroamericano. Il rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzin, ha accusato gli Stati Uniti e altri paesi di aiutare l'Ucraina a puntare armi e ha promesso conseguenze legali. In particolare, secondo lui, gli americani sono coinvolti nel lavoro di Mars e il targeting viene effettuato utilizzando satelliti militari americani. Inoltre, il diplomatico afferma che gli aeroporti strategici russi di Diaghilevo ed Angels sono stati attaccati da droni utilizzati i dati satellitari americani. E l'Organizzazione per i diritti umani Sanad afferma che la magistratura saudita ha condannato a morte altri 6 prigionieri di coscienza. Il regno svolge processi segreti e sentenze controverse come strumento per reprimere ulteriormente i prigionieri politici e possibilmente eliminarli. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. crisi ucraina. Tra gli argomenti più discussi in questi giorni sui media in merito alla crisi russo-ucraina c'è anche il principio di rottura del fronte transatlantico sulla spinta delle contraddizioni di una guerra decisa in primo luogo dagli Stati Uniti. Il presidente francese Macron è stato ancora una volta il più esplicito nell'esprimere il disagio crescente dell'Europa per una situazione che sta letteralmente precipitando nel vecchio continente. La sua recente visita a Washington è stata in qualche modo il catalizzatore dei malumori europei dietro la facciata dell'unità e degli obiettivi comuni in Ucraina. L'inquilino dell'Eliseo ha piazzato alcune dichiarazioni che hanno lasciato pochi dubbi sullo stato e sulle prospettive dei rapporti bilaterali. In particolare, nel corso di un'intervista alla TV francese, Macron ha ricordato in modo piuttosto chiaro i vantaggi che gli Stati Uniti stanno incassando dal conflitto a spese degli alleati europei. La questione più delicata resta quella del gas, con l'Europa che dopo Arechiri dello stop alle importazioni russe tramite gasdotto si ritrova ad acquistare quello liquefatto americano così come quello russo a prezzi molto più alti.
Le meraviglie dell'Iran. Salve cari amici, oggi proseguiamo il nostro viaggio nella bellissima città di Isfahan, nel centro dell'Iran. La moschea dello Sheikh Lutfullah è uno dei capolavori architettonici safavidi in Iran, che sorge sul lato orientale della piazza Nakhchivan di Isfahan. La costruzione della moschea è iniziata nel 1603 e fu terminata nel 1619. È stata costruita dal capo architetto Sheikh Bahai durante il regno di Shah Abbas I, della dinastia Safavide. Dei quattro monumenti che hanno dominato il perimetro della piazza Nakhchivan, questo è stato il primo ad essere costruito. Lo scopo di questa moschea era di essere una moschea privata della corte reale, a differenza della moschea dello Shah, sempre nella piazza, che era stata pensata per il pubblico. Per questo motivo, la moschea non ha minaretti ed è di dimensione più piccola. In effetti, pochi occidentali al tempo dei Safavidi hanno prestato attenzione a questa moschea e certamente non vi hanno avuto accesso. Non è stato fino ai secoli più tardi, quando le porte sono state aperte al pubblico e la gente comune ha potuto ammirare lo sforzo che Shah Abbas aveva messo nel rendere questo un luogo sacro per le donne del suo harem. Per evitare di dover attraversare la Meydan, quando era in funzione la moschea, Shah Abbas chiese all'architetto di costruire un tunnel che attraversa tutta la piazza, dal palazzo di Ali Kapu alla moschea. Lungo questo passaggio vi erano in piedi delle guardie. All'ingresso principale della moschea c'erano anche delle guardie in piedi e le porte del palazzo erano tenute chiuse tutto il tempo. Oggi Queste porte sono aperte ai visitatori e il tunnel sotto la piazza non è più in uso. Nel corso della storia, questa moschea è stata definita con nomi diversi, ma i viaggiatori europei come Chardin si riferivano alla moschea utilizzando il nome corrente e l'iscrizione arabe all'interno della moschea eseguite dal calligrafo Boker Bahai, che includono anche il nome di Sheikh Lutfullah. Inoltre, i computi di Muhib Ali Beg, imperiale del tesoro, mostrano che lo stipendio dell'imam proveniva direttamente dalle casse delle famiglie imperiali. Tutto questo suggerisce che non solo perché l'edificio prende il nome di Sheikh Lutfullah, ma anche questo mistico di grande fama, suocero dello Shah, è stato tra i primi imam della preghiera per la corte reale in questa moschea. L'ingresso, come quello del Gran Bazar e della moschea dello Shah, è un incasso a mezzoluna. Inoltre, la facciata inferiore della moschea e l'ingresso sono costruiti in marmo, mentre le piastrelle Haftrang, letteralmente a sette colori, decorano le parti superiori della struttura. Creazione di calligrafia e ceramiche che superano sia in bellezza che qualità tutto ciò che è stato creato in precedenza nel mondo islamico, è stato supervisionato dal maestro calligrafo Ali Reza Abbasi. L'architetto del monumento fu Muhammad Reza Isfahani, che ha risolto il problema della differenza tra la direzione della Qibla, direzione della Mecca, e l'ingresso alla costruzione, mettendo a punto un vestibolo che collega a forma di L tra l'ingresso e la recinzione. L'iscrizione di Ali Reza Abbasi sulla porta di entrata dà la data di inizio della costruzione. L'orientamento nord-sud della Meydan non è in accordo con la direzione sud-ovest della Qibla, è impostata a 45 gradi da esso. Questa caratteristica, chiamata Pashne in architettura persiana, ha causato che i piedi della cupola non siano direttamente dietro il divan d'ingresso. La sua cupola a due scafo è di 13 metri di diametro. Lato esterno è riccamente ricoperto di piastrelle. In questa moschea non c'è cortile e non ci sono i van interni. L'edificio è costituito da una cupola appiattita su una camera. Anche se in contrasto con la semplice struttura di questa moschea, la decorazione di interno ed esterno è estremamente complessa e nella sua costruzione sono stati utilizzati i migliori materiali e impiegati gli artigiani più talentosi. Robert Byron ha scritto su questo spettacolo: «Non conosco nessun esempio più fine del genio islamico persiano che l'interno della cupola. La cupola è suddivisa e spicchi in forma di limone che, partendo da un pavone stilizzato, al vertice via via si allargano e si sono circondati da mattoni opachi. Contengono intarsi di fogliame sull'intonaco unito. Le pareti, che lungo i contorni presentano larghe fasce di iscrizione bianche su fondo turchino, sono similmente intarsiate di ricchi arabeschi. Gli intarsi sono di tre colori: turchino, verdazzurro pallido è una sfumatura molto ricca e indefinibile, come il vino. Ogni arco è incorniciato da un torciglione turchese. Il mihrab della parete occidentale è smaltato di fiorellini su sfondo turchino cupo. Non ho mai trovato prima d'ora uno splendore di questo genere. Mi sono tornati alla mente altri interni a cui paragonarlo, mentre ero là. Versailles, oppure il gabinetto di porcellana di Schönbrunn, il palazzo ducale, San Pietro. Tutti sono fastosi, ma nessuno altrettanto fastoso. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Fino alla prossima settimana per conoscere le attrazioni storiche dell'Iran.